Tito Cati.
Space, a final frontier.
Eccoci qua, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Io non rimango che cosa dire per quanto sono emozionato.
Ma caso ti ho visto stare
viaggio nel futuro. Viaggio nel futuro. No, però ci sta bene perché se te che andava a cercare nuovi mondi, noi come se cominciamo andiamo a cercare nuovi mondi.
Io sono rimasto chiuso alla magione per mesi.
Ragazzi, vai. Ragazzi, bentornati da Nicola.
Silvestre.
Questo, dico, primo appuntamento dopo un periodo particolare, difficile trovare parole, no? Perché è successo un po' di tutto in questi mesi. C'è ancora la pandemia, però per fortuna ci ha dato la possibilità.
Senti,
di
però mi ha detto che ti sei ricominciare. Sposato.
Sì, insomma, fidanzato, poi sposato e poi separato di nuovo.
Fidanzato, sposato e poi separato.
Però cosa stavo fatto? No? Fidanzato, sposato, separato, rispetto prima che non facevo niente, qualcosa di nuovo l'ho fatto. No, vi dico la verità, è stato. È emozionante perché l'ultima volta così è stata a giugno dell'anno scorso, ti ricordi?
Maggio, giugno.
E con gli altri ci fu esattamente a ottobre, perché poi come sapete qua hai scoppiato nuovi Covid qua in Umbria, e quindi avevamo purtroppo dovuto più da ottobre stopparci, e sembrava chissà quando si poteva ricominciare, no? Che tutto insomma fosse impossibile, tutto fosse difficile. Con questo ne approfitto per ricordare sempre a chi ci ascolta e ringraziare chi fino adesso ci ha aspettato e chi oggi ci ascolta su radiofonia.com scritto con la PH fino alle 16.30.
Ma quanto mi sei, io ti vorrei spupazzare.
Ti voglio bene, ma ne sai
giù. Tu mi sei mancato tanto.
Non sei il mio tipo, però ti voglio bene.
No, anche tu sai come, però è come rivedere Topo Gigio, no? Voglio di
spremerlo.
Carino Topo Gigio,
Io vedevo il cartone assolutamente.
Anch'io.
Dicevo, ricordiamo, poi presentiamo il nostro ospite, che è un onore oggi a Vea, perché parliamo di cosa pare ospite pare a noi. E dicevo, ricordiamo in questa pandemia sempre di fare un mosse regole, no? Come ci sono da tanto tempo, giusto? Attenti, lavatevi le mani, mascherina, distanziamento, attenti ai contatti, quindi cautela e sicurezza sempre prima di tutto. Però è bello ritornare in parte alla vita di una.
Ci stiamo provando, speriamo sia la volta buona.
Di non fermarci più, e non solo alla vita, ma anche alle passioni che riguardano la nostra vita in generale. Tutte
di vedere alcune passioni lì che stanno riprendendo il ritorno dal pubblico, anche se distanziato a dovere, è bellissimo.
Assolutamente, quindi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, ci hanno aspettato, che oggi ci seguono. E facciamo la promessa, però gli promettiamo che cerchiamo di non fermarci più durante poi, di continuare spediti come abbiamo fatto fino a febbraio
dell'anno
scorso.
Se voi ci aiutate a non fare in giro, noi andiamo
non fare cavolate, noi possiamo andare
spediti fino alla prima della prossima.
Ricordiamoci, ci possono ascoltare in diretta web su Arifonia, www.arifonia.com, scritto con la PH.
Se no finite in qualche sito di incontri
strani.
Se no
strani. Dice per Paolo, andate in qualche sito di incontri.
Però sai che mi manca un po' l'atmosfera da cabina, no? Per via del Covid.
Perché siamo più poi presento perché noi eravamo su una cabina con 20 persone, purtroppo adesso abbiamo
ridotto in tre. Sempre una cabina.
Sì, cammina più grande e con te persone, in realtà la più piccola con 20 persone.
Potenti mezzi là di su.
E quindi ecco, fino alle 6.30 di stati potete ascoltare indietro su www.arifonia.com, e questo sarà l'inizio che ci guarda anche nelle prossime puntate. Ma è un onore perché io la inseguivo da un po' di tempo, ce l'abbiamo fatta, siamo inseguiti, ma ce l'abbiamo fatta, perché come dico sempre, questa pandemia ci ha insegnato che no, se uno vuole qualcosa e vuole aggiungere un obiettivo, un qualcosa, è crederci fino alla fine, anche nei momenti brutti, come una pandemia, ma brutti in generale. E quindi per fortuna siamo riusciti a fare questo incontro, questa puntata con lei. Ringrazio e benvenuta a Angela Romano.
Sì, ciao
Angela.
Ciao.
Che è legato a un movimento importante, perché è un movimento che ha contraddistinto una parte storica importante della vita italiana. E della nostra vita italiana,
è vero,
perché lì mi sembra il movimento di cui ci parlerai e di cui parleremo in questa puntata, con altri interventi telefonici, non diciamo chi.
Poi no, non diciamo,
li scoprirete, starà facendo.
Esatto,
è il movimento delle agende rosse.
Esattamente. Intanto ciao Nick,
grazie,
ciao
a te, ben trovate, ti ringrazio.
Io vorrei che voi foste sinceri con gli ascoltatori. In realtà avete cercato di evitarmi per un anno.
No,
vi siete inventati la pandemia. Esatto. Ma io sono qui alla ripresa, ma avete trovato
già,
qui davanti.
Sei uscita lo stesso a trovarci.
C'è già il primo commento da casa.
Che dico?
La Madonna.
Cioè, mi mancano questi commenti di Pozzetto,
Ti mancavano queste mie perle?
Sì, sì, io vi aspettavo, ero qui in tenda, ho aspettato, ho detto prima o poi riprenderete ed eccomi qui.
E ci avevi indovinato, ci abbiamo
vero? Assolutamente. In realtà, no, vi ringrazio di cuore, perché è vero, Rick, tu mi hai cercato tanto, ma io tra i miei impegni a volte anche non ho avuto la possibilità di intervenire. E sinceramente vi ringrazio per questa emozione vera, è la prima volta che mi capita di trovare persone più emozionate di me. per cui
sinceramente, al di fuori del personaggio, sinceramente esatto. È un onore averti qua,
no,
perché
no.
È un argomento ahimè ancora purtroppo attuale.
Vabbè, che, esatto. Comunque guarda persone che hanno dato la vita, esatto, per difendere la legalità,
esatto,
e lo Stato italiano. Dicevo, questo movimento a Gianne Rosse, un attimo finisco, è stato fondato da Salvatore Borsellino.
Sì, sì, è stato fondato da Salvatore, fratello del giudice Paolo.
Fondato nel 2010, giusto?
No, un pochino prima, diciamo, nel 2010 ha preso corpo, perché in realtà Salvatore, dopo un primo momento in cui il fratello è stato ucciso e ha ricevuto dalla madre l'incarico di andare nelle scuole, parlare con i ragazzi e quindi informarli del sacrificio di Paolo, della testimonianza di Paolo, poi a un certo punto con gli anni ha cominciato a capire che forse su Via D'Amelio non si sapeva tutto, c'erano tanti misteri, e quindi a un certo punto nel 2017 Salvatore Borsellino è un ingegnere informatico,
okay,
quindi nel 2017 non parlavamo di internet di adesso ovviamente, ma lui scrisse una lettera che affidò alla rete e quella lettera divenne virale. La lettera si chiamava 19 luglio 92, una strage di Stato, e da lì tante persone in Italia si sono interessate, abbiamo cominciato a contattarlo e da lì diciamo è nato quello che è il movimento, che come dicevi te ha lo scopo in primis di cercare di arrivare finalmente alla vera verità sulla strage di Via D'Amelio.
E l'idea, dimmi se sbaglio, di ricordare ai giovani di adesso,
sì,
ma anche a quei futuri, che ci sono state delle persone che hanno avuto la vita, che hanno fatto capire quali erano i valori importanti cui può basare,
esatto,
una società,
esatto,
no? Che è quella della legalità, della giustizia.
E noi lo continuiamo a fare, sai Nick, anche stamattina io sono stata tutta la mattinata con la scuola secondaria Carducci di Perugia, quindi con i ragazzi, perché per l'appunto la mission di Paolo lo faceva in vita, l'ha fatto successivamente Salvatore, ma l'ha fatto anche la sorella Rita Borsellino, e di parlare nelle scuole. Il progetto che io porto nelle scuole si chiama La speranza di Paolo siete bello voi, oppure parafrasando la famosa frase, loro sono morti ma le loro idee possono camminare sulle nostre gambe, è l'unico modo per non dare la vittoria a chi ha voluto farli morire, li avranno distrutti fisicamente, ma finché sarà vivo quotidianamente il loro esempio e il loro ricordo, nessuno riuscirà mai a farli morire.
Che poi è un movimento, mi sembra, presente in tutta Italia, no?
Sì, è un movimento nazionale che è organizzato con dei gruppi territoriali,
okay,
per cui in Umbria ne abbiamo due, ce n'è uno a Gubbio e uno qui a Perugia nel Trasimeno,
okay, okay,
e ogni movimento localmente è dedicato ad una vittima della mafia, ad esempio questo di Perugia è dedicato ad Umberto Mormile. Umberto era un educatore carcerario, dopo la riforma nel quale si stabilì che il carcere non dovesse essere solo punitivo ma doveva servire anche a riabilitare,
okay,
ecco, Umberto doveva con la sua professionalità attuare questo e quindi era promotore di progetti all'interno delle carceri, teatro, arte. Durante diciamo il suo lavoro fu testimone all'interno delle carceri di incontri segreti non ufficiali tra esponenti dei servizi segreti e grossi personalità malavitose che stavano appunto in carcere, ovviamente incontri segreti,
certo,
per trattare cose illecite. Umberto non si prestò a questo, tentarono anche di avvicinarlo ma rifiutò, per cui l'11 aprile del 90 fu ucciso a Milano dall'andrangheta. E anche lì il dramma e quindi la mission delle agende rosse nello stare vicino alle familiari delle vittime di mafia, perché ad esempio la famiglia di Mormile è un esempio emblematico di familiari che hanno dovuto fare indagini da soli perché all'inizio non erano appoggiati, lasciamo perdere i depistaggi intervenuti dopo,
erano tanti misteri italiani,
però all'inizio in genere quando c'è qualcuno si tenta di farlo morire moralmente, quindi o riducendo tutto è una questione di corna, è una questione di donne, oppure cercando di dire era un corrotto come hanno provato a fare con Umberto, ma così non è e anche lì ancora stiamo lottando insieme ai familiari.
E poi un attimo ricordiamo la data in cui Borsellino, perché purtroppo ci ha lasciato, non guardiamo solamente le persone che appunto protagoniste di questi fatti, ma anche le famiglie, perché poi certo, dietro c'è la storia di famiglie che continuano, hanno avuto e ancora stanno lottando per ottenere la verità e per far sì che il ricordo dei loro familiari non vada perso e non sia dissolto.
Ma infatti io, Nick, dico sempre ad esempio ai miei ragazzi: guardate, noi non parliamo solo di Paolo e dei suoi ragazzi della scorta, ricordiamoli, di Walter Corsina, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina e anche l'unica donna, la prima donna poliziotta morta in servizio, che è Manuela Loi.
Sì.
È vero, erano agenti di scorta, erano un giudice, ma ricordiamoci anche che erano persone, erano figli, erano genitori, erano fratelli, e la loro perdita, il loro sacrificio che tanto ha donato a noi e in realtà tanto ha levato anche a questi familiari che veramente hanno rinunciato. Cioè, ci può essere rinuncia peggiore per il prossimo che perdere? Ci si può rassegnare alla perdita di un affetto così importante?
No.
Claudio Traina aveva un bambino di soli 13 mesi, questo figlio oggi adulto a 30 anni praticamente non ha mai visto suo padre, oppure tutti gli altri, oppure le mamme. Infatti in questa storia fondamentale, ragazzi, la mamma del giudice Paolo, Maria Pia Lepanto, sono proprio loro che hanno incaricato, oppure la mamma di Agostino Catalano, sono proprio loro che hanno incaricato i figli in vita di andare in giro a mantenere vivo il ricordo di questi loro figlioli.
Assolutamente. Prima di quella musica, ricordiamo quando è morto Paolo Borsino. Paolo Emanuele Borsino morì a Palermo il 19 luglio
del
1992.
29 anni quest'anno.
Punto. E domani è anche l'anniversario di Felice
Impastato. Esatto. Nato, infatti il gruppo di Gubbio è dedicato a Peppino Impastato.
Un altro personaggio che ha dato la vita, no?
Esatto.
Difende.
E poi come?
Appunto. Lui morì, come sapete.
Siamo in una radio. Ricordiamo Radio Out.
Bravissimo, bravissimo. Vito di Cosa Nostra nella strage di Via del Meglio insieme a 5 agenti della sua scorta.
Esatto.
Ricordiamo che quella mattina Borsino è andato a trovare la mamma perché doveva accompagnare a fare una visita, dimmi se sbaglio.
Sì, la mattina l'aveva passato con la sua famiglia.
Ah, poi
nel
pomeriggio
ovviamente era stato appena ucciso 57 giorni prima Giovanni Falcone.
Bellissimo.
Che oltre che collega era veramente un amico fraterno di Paolo. Salvatore Borsellino dice: il vero fratello di Paolo era Giovanni. E quindi Paolo in quei 57 giorni è stato travolto dall'inchiesta, da cercare di capire, di annotare, dal chiedere di essere audito dalle procure per riportare ciò che sapeva. E riusciva a ritagliare lo spazio per portare la mamma ad una visita medica, magari appunto la domenica pomeriggio, sottraendo del tempo ai suoi figlioli. E così ha fatto quel giorno. Poi alle 16.58 di una meravigliosa domenica è successo l'incredibile.
Ha suonato al citofono della mamma e
esatto,
una Fiat 500 parcheggiata
126 parcheggiata lì è scoppiata. C'era sicuramente chi lo osservava.
Assolutamente.
È certo che in quella via l'intento non era solo di uccidere Paolo, ma anche di sottrarre la sua agenda rossa, che è l'agenda alla quale è dedicata il mio movimento.
Ringraziamo Angela che mi ha portato una copia, ci ha portato dell'agenda rossa.
Diciamo, questa è proprio l'agenda del 92 dell'Arma dei Carabinieri, quindi originale, ovviamente quella di Paolo con i suoi appunti era una come questa del 92.
Essere,
e quindi è
essere lì è come avere una reliquia attaccata.
Ah, come veramente
vicino.
Sì, poi io mi ricordo quel giorno che succede, poi andiamo avanti, quando c'è l'attentato. Oltre che la devastazione, perché non mi ricordo, ma erano tantissimi che ti trovo con cui questa macchina è stata riempita.
Sembrava Beirut.
Bravissimo, Beirut, proprio in mani estese, ma poi anche mi legge una nota della testimonianza di uno di coloro che aveva soccorso. L'odore della morte che veniva da
la carne bruciata,
da questa sala, insomma, Beirut. Quindi, insomma,
non solo il quartiere della mamma, dottor.
Bravissimo.
Però. Sì. Tutto il quartiere intorno,
sì,
i palazzi,
perché comunque fu riempita di tantissimi chili di
toro. Tremato, sono crollate pareti anche in edifici abbastanza
assolutamente,
lontani.
Esatto. Assolutamente.
La colonna di fumo si vedeva ovunque e paradossalmente è stato un miracolo non solo che ci sia stato un sopravvissuto, perché fortunatamente uno degli agenti di scorta, Antonio Gullo, che ricordiamo, è sopravvissuto ed è l'unico testimone di quegli eventi, ma è stato anche una fortuna che altre persone, perché comunque il condominio era molto abitato, non sia stato coinvolto. Poteva essere una strage anche con maggior numero di vittime, questo sì.
E ricordiamo, parliamo della musica, che Borsi disse una cosa dopo la morte di Falconis: adesso il prossimo sono io.
Già.
Io ho visto molte fiction con sua vita, sulla storia di Falcone e Borsellino, interpretati da attori meravigliosi come Da Porto, sì, tanto per ricordarne, insomma, Zingaretti, tanto per ricordarne qualcuno. E mi ricordo questa scena di lui che è uscito, appunto, dopo aver salutato Falcone, qualche giorno dopo disse a moglie: adesso il prossimo sono io, perché sono un morto che cammina.
Dopo riprendiamo da questo, perché ti dico un aneddoto legato ai suoi figli.
Perfetto, okay. Andiamo con la prima canzone.
Rimaniamo un po' nello strano, questa prima puntata di ritorno a Siamo alla frutta. Kennedy di Giorgio Gaber.
Ci sto, e dopo c'ho un'idea anch'io di canzone tipo
Fagiolo.
Vai, direi proprio di sì.
A dopo, a fa poco, ragazzi. Ragazzi, siamo entrati in diretta di Fanio Web su www.fanio.com, scritto con la PH, per parlare del movimento delle Leggende Rosse, sì, con Angela Romano. Qua, grazie Angela. Parlavamo, oltre a Borsellino, ricordavamo Giovanni Falcone.
Sì.
Anagrafe, lui si chiamava
Giovanni. Il 23 maggio ci sarà il 29esimo anniversario della sua
di
Capaci. Sì, di Capaci.
Esatto. Lui anagrafe si chiamava esattamente Giovanni Salvatore Augusto Falcone.
Sì.
Nacque a Palermo il 18 maggio del 1939. Morì appunto a Palermo il 27 maggio 1992, nella tattica per strada appunto di Capaci, e morì insieme alla moglie Francesca Morbillo,
esattamente,
e ai tre uomini di ascolto, di cui uno mi pare Vito
Schifani,
doveva sposarsi.
Vito Schifani era già sposato, era
a uno di due, doveva forse
poi Rocco Di Cillo e
Antonio
Montinari.
Antonio Montinari,
sì.
E a Salma fu poi tumulato in una tomba monumentale nel cimitero di Sant'Orso a Palermo, ma nel giugno del 2015 poi trasportata nella chiesa di San Domenico.
Successivamente, per una scelta familiare della sorella, è stata trasportata, traslata in altro posto.
Ricordiamo che Falcone, come Borsellino, è andati a studiare, hanno avuto la possibilità di parlare con Bussetta.
Ma guarda, sì, quello, su quello soprattutto è stato determinante l'incontro di l'intervento di Falcone. Falcone come investigatore è stato straordinario. Oggi è facile pensare di ricollegare i fatti, ma in quei tempi non c'erano questi mezzi, i computer. Però Falcone ebbe un'intuizione straordinaria, ossia seguire il denaro.
Bravissimo,
quindi d'accordo. Ricostruendo proprio gli assegni, ma noi immaginiamo proprio la carta spulciata, riuscì per l'appunto poi ad imbastire tutto quello che poi col pool antimafia si è trattato nel processo, dove finalmente per la prima volta è stato riconosciuto che per l'appunto la mafia esisteva. Perché è paradossale, ma nei giornali di quel periodo, ancora prima del processo, si diceva che non era vero che la mafia esistesse.
Sì.
E soprattutto, un processo che si concluse con più di 300 condanne.
Il maxi processo.
Esatto, fino a quel momento l'avevano sempre fatta franca. E quindi veramente non ci credevano che questa volta ci sarebbero riusciti. Però lì il pool antimafia fu straordinario, riuscì a... sacrificando tantissimo, perché Falcone e Borsellino, per poter portare a termine l'istruttoria, si dovette trasferire con tutta la famiglia alla Sinan. Esatto, quindi con tutta la famiglia, immaginate questi giovani ragazzi adolescenti che si sono ritrovati a vivere l'estate su un'isola, oltre a vivere la quotidianità sotto scorta, dove c'erano solo i detenuti, dove magari vedevano ogni tanto i detenuti che uscivano dalle mura per andare a coltivare, che c'erano gli ottimi. Quindi pensate la scelta di queste persone, quanto può aver condizionato anche la vita dei familiari.
Poi ricordato il pool antimafia, dopo ne parliamo un attimo, un pool fatto di magistrati, poliziotti, penso a Cassarà e
anche lì l'intuizione è stata che bisognava lavorare in rete, diremmo oggi.
Assolutamente.
Quindi unire le forze, lavorare in pool tra persone di cui uno aveva la fiducia dell'altro, perché comunque sapevano benissimo che anche all'interno c'erano i cosiddetti corvi, allora si parlava di corvi, e quindi non era facile lavorare, dovevano lavorare in segreto all'interno dei palazzi di giustizia. Ricordiamo che quel lavoro per il processo fu proprio istituito un bunker ad hoc, che oggi è anche possibile visitare. Oggi chi va a Palermo ha la possibilità
può visitare.
Ha la possibilità di visitare anche quello che era l'ufficio proprio di Falcone, per cui appena sarà possibile noi in genere come movimento organizziamo anche delle gite con le scuole, li portiamo lì, così come li abbiamo portati alla casa di Peppino Impastato, così come li portiamo in via D'Amelio, questo sì.
La mia domanda è, vedi, noi siamo uno studio radiofonico, abbiamo i Pink Floyd, abbiamo Jim Morrison, sì, i Clash eccetera, perché non magari un domani in un'aula di tribunale la foto di Falcone, Borsellino e magari del Presidente della Repubblica?
Ah certo,
attuale, non lo so, è fattibile, cosa ne pensi?
Sarebbe auspicabile, perché indubbiamente l'esempio di questa persona, ricordo, sì, in alcuni ci sono, fortunatamente ci sono proprio aule intitolate, aule istituzionali, questi negli enti pubblici come nelle scuole, per cui hai fatto un'osservazione giusta. Perpetrare la memoria significa sensibilizzare chi di dovere per far questo. Non sono mai poche le strade e le piazze intitolate a questi eroi, non sono mai pochi i palazzi, non sono mai pochi le loro immagini. Ad esempio, io sono appena stata a Palermo per un'iniziativa di cui parleremo dopo, e a Palermo in alcuni quartieri, poi trovo la foto e ve la faccio vedere, su palazzi stanno facendo dei murales con l'effigie, per l'appunto l'ultimo realizzato è di Falcone, bellissimo. Adesso accanto stanno facendo, predisponendo quello per Paolo Borsellino. Ecco, è importante anche passando rivedere le loro facce, che poi per me sono delle facce meravigliose, uno
sguardo
bellissimo.
Sono delle facce meravigliose, poi fanno riflettere, perché esatto, sono appunto, diciamo, fino adesso persone che hanno dato la vita,
sì, e poi hanno
per uno scopo nobile.
Hanno lavorato, dico anche io, non so, un paneo, cioè un po' da soli, no? Perché esatto, mi parlo questa scena, come dici tu, Angela, di loro che andavano nei film che hanno fatto, in questa, no, in queste stanze nascoste della procura, esatto, e non visti da nessuno, sì, e lavoravano per difendere il proprio paese.
Ma tieni presente che loro entravano in un ufficio, adesso non lo dico in modo semplicistico se vuoi, ma praticamente si chiudeva poi tipo, sì, fosse, sì, una cassaforte, sì, 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 cercavano di tenere tutto sotto controllo, tutelato, ma non è stato facile. Quello che hanno fatto era veramente grandioso, erano due uomini eccezionali, ma sì, la capacità investigativa di Giovanni è stata strepitosa. Sicuramente quel pool, il connubio Giovanni e Paolo, era fondamentale, perché sono nati nello stesso quartiere, la calza. Allora, si dice che probabilmente da bambini giocavano insieme, allora non abbiamo la prova di questo, ad esempio Salvatore non ricorda questo, però è probabile, perché comunque in un quartiere parliamo di pochi metri, insomma, neanche centinaia, quindi è probabile che si siano incontrati. Sicuramente avevano lo stesso vissuto, perché la famiglia Borsellino in quel quartiere aveva anche la farmacia del posto, era un quartiere disagiato, lo è ancora oggi, e quindi avevano anche a che fare con tante persone. Spesso e volentieri sia Giovanni che Paolo hanno raccontato che tante delle persone con le quali giocavano da bambini poi se li sono ritrovati ad essere interrogati in carcere dall'altra parte. Ecco, Paolo e Giovanni su questo ha raccontato anche due o tre aneddoti particolari, eppure sono riusciti lo stesso ad andare avanti con la schiena dritta.
Nei primi anni, se noi italiani pensiamo, io sono nato italiano di adozione,
sì,
se pensiamo all'Italia dei primi anni 90, pensiamo, ecco, alle stragi di mafia, alla P2 e a Tangentopoli, sì, specialmente il 92, che è stato un anno zero, si può dire. Ma ecco, Falcone e Borsellino, secondo te erano scomodi all'infuori della mafia? Erano scomodi perché magari avevano qualcosa scoperto anche a che fare con la P2, con Tangentopoli?
Falcone e Borsellino, più che alla mafia, sicuramente da parte della mafia, del sanguinario Totò Riina, c'era un desiderio di vendetta per quello che avevano fatto, ma come tanti altri. Sicuramente erano più scomodi a chi aveva intuito le collusioni della politica con la mafia, la corruzione e le collusioni delle istituzioni. Tant'è vero che il processo trattativa Stato-mafia, per carità, primo grado, però si è concluso con una sentenza storica, dicendo ad esempio che via D'Amelio è il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana, dicendo ad esempio che per la prima volta che c'è stata una trattativa, uomini delle istituzioni hanno tradito la loro mission. No, prima sentivamo Gabber.
Sì. Io non mi sento italiano,
ma sono per fortuna lo sono.
Sì, lo
ecco,
so.
Potremmo dire sì, perché giustamente questo nostro paese merita di più. Non serve, ad esempio, fare la sfilata in via D'Amelio con la mascherina, con l'effigie di Paolo, come ha fatto il capitano di altri, non il mio, Salvini, che è scandaloso e offensivo in primis per i familiari, ma poi ha ragione. Ma come ti viene in mente di mettere la faccia di Paolo Borsellino? No, prima dicevamo deve essere, speriamo di vederla in giro, no? Ma su una mascherina, la mascherina che fine deve fare dopo un po'? Deve andare a finire nella spazzatura, no? Esatto. Quindi tu fai un qualche cosa in modo strumentale, assurdo, per fare la sfilata, e poi anche il rispetto di utilizzando un mezzo che poi dove va a finire? Va a finire nella discarica. Invece tu prima auspicavi diversamente di riproporre l'immagine di Falcone di Borsellino fisse in post, ma che possano essere tramandate, non usa e getta. Ecco, non siamo nella cultura dell'usa e getta.
Mi furono insegnati, meno male, a scuola la storia di Falcone, dottor Falcone, dottor Borsellino, ovviamente fu insegnata da due eroi. Ecco, Gaber citava Garibaldi.
Esatto.
Per me possiamo dire la stessa cosa, due patrioti.
Esattamente.
Prima di andare, si è trovato Cianata, sì. Godiamo un attimo del pur antimafia da chi era costituito, perché uno dei personaggi fu Antonino Caponnetto,
sì,
nato
Antonino
a Caponnetto,
sì, però toscano,
morto a Firenze.
Diciamo, Antonino lo rivediamo anche spesso nelle immagini, quando poi lo intervistano che si sta avvicinando alla macchina e dice tutto finito, tutto finito. In seguito ha chiesto scusa per queste parole, però Antonino aveva visto morire uno dopo l'altro investigatori, aveva visto morire Giovanni, aveva visto morire Paolo.
Marco Chinniti, di me sbaglio.
Esatto, aveva visto
che aveva istituito poi.
Sì, sì. E quindi è stato un colpo. Poi non ha mai smesso fino agli ultimi giorni della sua vita a chiedere scusa per questa frase. Però ricordiamoci quello che dicevamo prima, erano esseri umani, avevano sentimenti. E vedessi cadere così uno dopo l'altro è stato terribile.
Ultima cosa, oggi stamattina su internet si è provato a capire quanti sono le vittime della mafia, no? Sai, mi ha fatto impressione il numero, più di 500 persone, e non parliamo solamente di poliziotti, magistrati, parliamo di imprenditori,
sì,
anche di giornalisti, fece in passato, no?
Un esempio.
Parliamo di anche imprenditori, dicevo,
Libero Grasso,
Grasso che ha rifiutato di pagare pizzo e fu ucciso dalla mafia. Quindi tante persone hanno purtroppo lasciato, messo la vita per difendere.
Sia quelli con le cose eclatanti, ma poi ricordiamoci che contrariamente all'ipocrisia dei cosiddetti uomini d'onore, in realtà non si fermano davanti a niente.
No.
Cioè, io te la faccio io una domanda: tu sai quanti bambini sono stati uccisi volutamente dalla mafia?
Questo no.
109. Tieni presente che sono arrivati, oltre al rapire,
uno fu sotto nei raggi, dimmi se
esatto, il piccolo Di Matteo, perché il padre stava col
per
mafioso
vendetta.
Stava collaborando per impedirgli di parlare. Ma ti dirò, hanno fatto ben altro, hanno ucciso ad esempio il piccolo Claudio Domino a 11 anni, proprio un killer. È arrivato in moto, l'ha chiamato con una scusa e gli ha dato un colpo di pistola in piena fronte. Perché? Perché questo ragazzino magari neanche era consapevole, sicuramente, la verità, il motivo ancora non lo sappiamo, ma sicuramente magari nei suoi giochi di piazza aveva visto, che so, qualche giro losco in qualche garage, non lo possiamo sapere, però non si sono fatti scrupoli, hanno avvicinato un bambino di 11 anni e l'hanno ucciso.
E Max Boccetto fu il simbolo veramente della lotta vera contro la mafia, di una vera paura, pur di difendere la giustizia e la carità.
Esatto.
Una canzone, buona City Jam, di 100 passi che ricorda, dopo ne parliamo, Felice in passato, di cui domani è l'anniversario, a tanti anni da ormai della sua morte. Vai! 100 passi, 100 passi. Eccoci qua, io di essere di Fanny Web. Sì, abbiamo
una grande sorpresa.
Non ho detto niente per rovinare appunto la sorpresa, ma è un onore per noi perché abbiamo in diretta il telefonica e lo ringraziamo di cuore. Il fratello di Paolo Borsino, Salvatore Borsino. Salvatore, grazie di cuore per essere intervenuto e ben trovato.
No, grazie a voi soprattutto per darmi l'opportunità di diffondere questa iniziativa che per me è una cosa importante e bellissima. Io ho chiesto a tutte le persone in Italia, a Palermo, ma dovunque, in ogni parte d'Italia, di dedicare un giorno della loro vita a chi ha dato la sua vita per noi, a Paolo Borsellino e ai ragazzi della sua scorta che in via D'Amelio hanno sacrificato la loro vita. E allora tante persone hanno risposto e l'iniziativa è già partita ed ogni giorno in via D'Amelio ci sono delle persone che fanno simbolicamente da scorta a Paolo e ai suoi ragazzi. E chi volesse vederli basta che si colleghi alla pagina www.viadamelio.it e potrà vedere l'albero che mia madre ha voluto che fosse piantato proprio nella buca scavato dall'esplosione, e dei ragazzi con la pettolina rossa con scritto il nome di ciascuno, sì, di quei ragazzi che hanno sacrificato la propria vita, che fanno la scorta a quell'albero.
Che
Infatti Salvatore, sai, io ho raccontato che sono che dalla, a fare il presidio praticamente arriveranno da tutta Italia. Io sono stata lì presente la settimana scorsa e ho riportato qui con me la nostra pettorina, la pettorina della scorta. Loro l'hanno potuta vedere, vero Salvatore?
Sì, è la pettorina che tutti mi chiedono di avere, però io quella pettorina voglio che l'abbiano quelli che verranno in Gianamelio a fare la scorta per Paolo. È una, esatto, un segno di avere dedicato un giorno della loro vita a quei ragazzi.
E infatti io lo faccio solo vedere, ma non gliela lascerò, questo certo, l'ho già detto, certo, prima.
Certo, te ne meriti non un angelo, te ne meriti 10 di quelle pettorine.
No, Salvatore, io sto dicendo a Nick e a Silvestre che sono qui con me, che se verranno con me a Palermo la prossima volta, nei prossimi 3 mesi, allora ecco che avranno la loro pettorina, se la saranno guadagnata.
Ci so.
Certo.
Salvate una... Una domanda.
Comunque, se volete vedere l'albero, lo potete vedere collegandovi alla pagina che vi ho detto. Ah. Ed è una cosa bellissima.
Ricordiamo la pagina, Salvatore, ancora?
www.viaramelio.it. E lì c'è la possibilità di collegarsi al sito e vedere proprio in diretta l'albero. E quella, la telecamera che lo inquadra, è molto significativo che sia collocata sotto quel castello Ottiveggio, a 1,5 km di distanza, dal quale probabilmente è stata diretta, è stata fatta la regia del giorno di quella strage, quindi è particolarmente significativo guardarlo da quella posizione.
Salvatore, una domanda ti volevo fare, te la faccio da cittadino, ma non solo, anche come tuo fratello di Paolo, no? Da quella data in cui Paolo se n'è andato, com'è cambiata secondo te in Italia l'idea dei mafia? C'è stata meno metà, c'è stata più coraggio? È cambiato qualcosa secondo te?
Guarda, io ti dico che secondo me è cambiato soprattutto nei giovani, forse negli adulti no, gli adulti forse non hanno bisogno di, non so di che cosa abbiano bisogno per potersi scuotere la loro indifferenza, ma negli adulti, nei giovani ritengo invece è cambiato tanto. Io faccio giro le scuole, faccio tanti collegamenti con le scuole, voglia di conoscere i giovani, e mi si dà la speranza che veramente le cose possono cambiare, che avesse ragione Paolo quando diceva che se la gioventù le negherà il consenso, anche la misteriosa mafia sparirà come un incubo. Ecco, sarà grazie ai giovani che si potrà sconfiggere la mafia. Io ho nutro la stessa speranza che sperava Paolo e che l'ho ha fatto morire, come dice Lucia, quando gli ha pulito la faccia, quando è arrivato in via Ramelli, gli ha pulito il viso dal fumo che lo copriva. Dice che sotto i baffi di Paolo ha trovato un sorriso. Io credo che possa essere, forse Paolo sorrideva pensando a come, grazie ai giovani a cui teneva tanto, il nostro paese potrà veramente cambiare.
Salvatore, mi ricollego un attimo al tuo discorso. Ecco, quando siete in giro per le scuole con i giovani, questa parola che noi più veterani di vita conosciamo bene, stragi di mafia, quando i giovani la sentono, tu cosa vedi nei loro occhi?
Io non dico, non parlo di stragi di mafia, purtroppo, ed è duro questo doverlo dire a dei ragazzi ai quali si deve dare prima di tutto un senso dell'istituzione. Io purtroppo a quei ragazzi, sono soprattutto a quello più grande, sono costretto a dire come stanno veramente le cose. Non strage di mafia, ma strage di Stato, cioè strage in cui i pezzi deviati dello Stato hanno collaborato a uccidere quelli che erano dei servitori dello Stato e che sono morti perché hanno scelto fino all'ultimo di continuare a fare il loro dovere.
Concordo, do 100% la ragione, Salvatore.
Assolutamente, ma secondo te si arriverà mai a una verità totale di quel giorno?
Certo, si arriverà, io ho la speranza che ci si possa arrivare, forse dovrà passare del tempo, forse non sarò io a vederla, forse però sono sicuro che voi giovani, se continuerete a combattere, se continuerete a cercare la verità, voi quella verità ce l'avrete.
Lo speriamo, perché penso, no, meritate voi in primis. Una domanda, ma chi ha voluto l'albero della pace?
La pace l'ha voluto mia madre e mia sorella, l'ha voluto che fosse piantato proprio nella, quell'albero, proprio nella buca che era stata scavata dall'esplosione, perché quella strada, piuttosto che un simbolo di morte, di violenza, diventasse invece un simbolo di verità e di speranza. E l'ha fatto venire apposta da Betlemme, anche se purtroppo oggi la Palestina, e l'ho visto poco fa anche al telegiornale, è tutt'altro che simbolo di pace, però la speranza non va mai perduta. E in ogni caso quell'albero è un ulivo, e l'ulivo è simbolo di speranza e di pace. E lì in Via D'Amelio, io, vedete, voi non potete immaginare la sensazione che provo io quando vado in Via D'Amelio e metto una mano su uno dei rami di quell'albero. È come se dentro quei rami sentissi scorrere il sangue di Paolo, di Agostino, di Emanuela, di Vincenzo, di Walter. Questa sensazione me l'ha comunicata anche Tommaso Catalano, il fratello di Agostino Catalano, sì, che era il caposcorto di Paolo, che dice: quando va in Via D'Amelio prova la stessa sensazione. E Antonino Vullo, l'unico scampato, sì, alla strage, che dice che va in Via D'Amelio apposta quando non c'è nessuno, perché solo lì riesce a trovare pace dai suoi incubi, perché purtroppo dell'uomo, che è l'unico sopravvissuto, ancora vive con un incubo il momento in cui è sceso dalla macchina, ha calpestato i pezzi dei suoi compagni, ha immerso i piedi nel sangue dei suoi compagni. Solo in Via D'Amelio riesce a trovare pace.
Ultima domanda, Patriasso. Paolo, che cosa ti ha assato? Qual è il messaggio più bello che Paolo ti ha assato? Ma non solo come fratello, ma come servitore e rappresentante della giustizia e della legalità. Non so Paolo come fratello, proprio come magistrato che ha combattuto per la legalità e per la giustizia. Qual è il messaggio più bello che ti ha assato e di cui che ti porti con te?
Qual è stato
il messaggio più bello, più forte più che ti ha lasciato?
Il messaggio più bello che ha lasciato Paolo è un messaggio di speranza. È un messaggio di speranza perché proprio nell'ultimo giorno della sua vita scrive ai ragazzi di un liceo che gli avevano fatto delle domande. Paolo risponde: nell'ultimo giorno della sua vita, nell'ultimo giorno della sua vita riesce a dire di essere ottimista, perché dice: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io, mia generazione, ne abbiamo avuto. Quindi è un segnale di speranza che lascia Paolo, proprio rivolto ai giovani, e riesce a morire con la speranza nel cuore, proprio perché lascia come se lasciasse il testimone ai giovani, a voi giovani.
Esatto. Salvatore,
grazie mille.
Io ti ringrazio tanto ancora una volta.
Grazie a voi.
Tu
grazie.
Lo sai che per tutti noi quanto tu sia importante, quindi grazie di cuore. E poi non si risparmia mai, ragazzi. Questa mattina ha fatto un incontro con un liceo a Iesi, mi pare, vero Salvatore?
Sì, a Iesi, è stato molto bello. Sì. Due ore in cui i ragazzi sono stati attentissimi. Adesso sto rispondendo alle lettere che stamattina questi ragazzi mi hanno mandato.
Esatto. Salvatore, grazie mille.
Grazie.
E spero di un giorno riconoscerti di persona. Sarebbe un onore.
Va bene, grazie.
Grazie mille, Salvatore.
Un abbraccio grande.
Abbraccio. Grazie, anche
grazie.
A te. Ciao.
Ciao Salvatore, ciao. Grazie.
Eccoci qua.
Te l'hanno mai detto un tereg più?
Qualche volta sì. Non tante volte, poche volte me l'hanno detto.
A volte in modo più volgare.
Rispetto a Ino Gaetano. Gianni Ino Gaetano.
Si scherza, perché intervenire dopo Salvatore.
È stata emozionante. No, mi ha fatto. Mi ha colpito. Ne abbiamo parlato prima che anche intervenisse. Però. Questo albero che proprio sta, questo mi ricordavo perché ne ho visto anche su in televisione questo riferimento all'albero della pace, che però è proprio nella buca fatta nel
punto dove era posteggiata la 126.
Ed è sì, veramente di come vuoi.
Un bel messaggio forte, come voi ha fatto
anche un po' di sfida appunto chi ha fatto appunto.
Nel senso, lì non è un punto di morte, ma è un punto di vita. Da lì la vita rinasce. Salvatore lo diceva: toccando l'albero ha l'impressione di toccare le braccia del fratello, Antonino Bullo va lì quando è agitato per ritrovare i suoi amici. Io l'ho visto il 1° maggio, Antonio è venuto a trovarci, io ero lì, sì Angela, ma per prima cosa lui è andato, c'è una lapide con i nomi del di marmo, sì, con i nomi di Paolo e di tutti gli altri ragazzi messi in successione in modo che le loro iniziali formi la parola pace viva.
Okay.
Ecco, quindi Tony si è avvicinato e li ha baciati ad uno. Poi ci abbiamo Tommaso, il fratello di Agostino Catalano, che è arrivato con la sua nipotina e loro si occupano di curare l'albero, curarne il decoro, perché lì è diventato un punto di riferimento, si trovano tanti oggetti, foulard di ragazzi, cappellini, di tutto di più, oppure biglietti che mandano le scuole. È veramente un luogo sacro, è un ruolo da carico di vita, ma di vita, di speranza, di armonia.
Tu mi parlavi, prima di un aneddoto, mi vuoi raccontare prima che...
Sì, perché prima si diceva, tu avevi chiuso dicendo Paolo era consapevole, aveva detto il prossimo sì. sono io, ne era veramente tanto consapevole, anche sai, nelle scuole i ragazzi mi chiedono ma come mai uno sapendo che rischiava ha continuato e... il forte senso di dovere, era un uomo delle istituzioni, però Paolo Paolo aveva 3 figli, Fiammetta, Lucia ed prima Salvatore ci parlava di Lucia che ha corso in via D'Amelio e ha visto il tronco del padre, perché ricordiamo che di quei corpi l'esplosione ha fatto scempio, eppure diciamo stranamente il viso di Paolo era un po' annerito ma era rimasto intatto e quindi Lucia l'ha ripulito prima di ricomporlo. E Paolo in quei giorni lì, negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'uccisione di Giovanni, cercava di mettere in atto delle tecniche per abituare i figli al suo distacco. Come? Evitava il contatto fisico, era una persona estremamente affettuosa,
sì.
però evitava di abbracciarli, di baciarli, perché diceva, i miei ragazzi, diceva alla moglie Agnese, si dovranno abituare a quando io non ci sarò più, forse dopo sentiranno meno la mia mancanza. Ecco, riusciamo a immaginare, io non sono genitore, ma riusciamo a immaginare un genitore con che strazio o con quanto amore possa fare una scelta del genere.
E qua mi ricordo questa cosa, ha una fisso in televisione con Tia Bassi, che interpreta sì. Paolo Borsellino. Uno dei figli doveva fare un esame di giurisprudenza.
La Lucia il giorno dopo. E questo è il messaggio che si tramanda di padre e figlio, dalla signora Lepanto, la mamma di Paolo e di Salvatore, e da Paolo ai suoi figli. Cioè, fare il proprio dovere anche nelle difficoltà più terribili. Beh. Lucia Manfredi stava studiando per un esame che doveva fare il giorno dopo. Lucia doveva fare un esame e lei regolarmente il giorno dopo è andata all'università e ha sostenuto quell'esame, credo anche col massimo dei voti, e non perché era la figlia di Paolo ucciso il giorno prima.
E
sono un esempio in tal senso.
E lui in quella sala dove dice la figlia, bisogna sempre fare il proprio dovere. Infatti poi dopo va da esame su un altro piano di voti. Quindi una dimostrazione anche ai figli, vera, fino in fondo.
Ma infatti guarda, io... sempre ritornando ai ricordi recenti dei 3 giorni che sono stata a Palermo, ho ritrovato anche Emanuele Filiberto, che non è il principe ma è un omonimo poliziotto che ha collaborato con Paolo Borsellino, ha fatto parte anche della sua scorta, e mi raccontava, mi diceva che siccome Paolo aveva un rapporto molto familiare con i suoi collaboratori, cercava di interessarsi della loro vita, e quindi dice Emanuele, un giorno si sfogava e diceva, ma com'è possibile che dei colleghi vanno in giro con delle cose che con i nostri stipendi non si possono permettere, oppure parlando in generale, ma com'è possibile, c'è chi con le scorciatoie di qualunque natura riescono ad arrivare prima, perché noi no, perché sarebbe più facile. E Emanuele mi ha raccontato che Paolo lo guardava e gli diceva, Emanuele, noi non potremo mai fare questo perché noi siamo diversi. Ecco, questo era Paolo Borsellino,
poi la consapevolezza
fino alla fine, a qualunque costo,
assolutamente,
ed è il motivo per cui è stato ucciso, perché quando è stato informato della trattativa che uomini delle istituzioni stavano effettuando con la mafia, ecco, Paolo non avrebbe mai accettato questo, non avrebbe mai accettato di scendere a patti con le persone che avevano ucciso suo fratello Giovanni.
Assolutamente.
E quindi potevano solo farlo fuori.
Che poi lui aveva anche stretto la mano a colui, perché un giorno disse a moglie, questo mi ricordo per sempre vedendo, ho appena stretto a mano a cui Wikimedia.
Sì, sì, nel senso che poi si è reso proprio conto negli ultimi tempi, quando casualmente è venuto a sapere che si sapeva che era arrivato a Palermo il tritolo per lui e nessuno l'aveva informato. Quando era stato ricevuto dal ministro e aveva saputo, insomma, di alcune cose, il motivo. Probabilmente erano questi gli appunti nella sua agenda.
Allora, lui aveva chiesto di spostare anche macchine davanti a, sua, a casa della mamma e non sono mai spostato.
Esatto. Infatti la frase precisa era: ad uccidermi probabilmente materialmente saranno i mafiosi, ma ad ordinarlo saranno altri.
Assolutamente. Dicevi, Sivu?
C'è una chicca, Nico.
Vai, vai, infatti vedevo per vai. Quindi vai, assento.
Che l'ho spiegato di nuovo, se sente caldo deve ammaccare questo, neve, vede neve, se invece sente freddo ammacca sole, sole.
Ma sto sole, sta neve, mi confondono.
È il contrario di quello che sente, a due ore che io dico, se sente caldo ammacca neve, se sente freddo ammacca neve, no, sole, neve, sole, lo confondivo pure io, ammaccasse qualche cosa ci esce, sicuro.
Ma sta tecnologia come funziona? Io non capisco.
Il giudice Paolo Borsellino ha appoggiato la candidatura del collega e amico Giovanni Falcone.
Ma qualche giorno dopo Totorina capì come funziona un telecomando.
La magistratura però sono numerosi i pareri contrari. A Palazzo dei Marescialli lo scontro continua.
Questa purtroppo era quella che divenne la strage di Capaci.
Il film è
la mafia uccide solo d'estate.
Di Piff. Ma Piff ha fatto delle inchieste speciali anche su altre stragi di mafia veramente eccezionali.
Lui era palermitano, proprio ha vissuto anni d'oro, perdonatemi l'aggettivo, della mafia, quando i cosiddetti colonesi non presero il sopravvento a Palermo.
Lui fu arrestato tenendo per tanti anni, dopo fu arrestato anche provenzano, e quando fu arrestato gli agenti che arrestano Ina disse: non ci hanno mandato qualcuno, ci hanno mandato Falcone e Borsino a portarti via.
Ma teniamo presente che ancora oggi bisogna sempre ricordare che la mafia non è forte oppure c'è solo quando ci sono gli attentati e gli omicidi.
No, è anche cambiata.
La mafia più pericolosa è quella del periodo di apparente quiete,
assolutamente,
in quanto significa che non c'è lo Stato ad osteggiarlo e poi riescono a fare tutto liberamente. E soprattutto all'albero della pace c'è una targa: non tutti i siciliani sono mafiosi e non tutti i mafiosi sono siciliani, perché ricordiamoci che non è più una questione territoriale. In Umbria poi noi siamo, viene definita in gergo, la lavatrice del riciclaggio, dove la mafia ha grande commissione con la massoneria, che sappiamo essere un altro problema reale. Quindi ragazzi, la mafia ormai purtroppo è un mafia nel senso di organizzazione, perché poi abbiamo diverse forme di mafia in Italia, in Italia, Andrangheta, Camorra, la Sacra Corona Aurita, e sono a livello internazionale purtroppo. Questo siamo riusciti ad esportarlo bene. Sì.
Infatti quando Falcone Borsellino fece indagini scoprirono che era negli Stati Uniti, era Estro che partiva poi tra fiori soli, no? I contenuti bancari. No, il fantasma qui partiva
poi in Brasile.
Da cui partiva lavoro, no, il fiume di denaro di Cosa Nostra, da cui poi riuscirono a venire a capo di certi personaggi.
Ma del resto, prego.
Non per chiedi troppo sulle tacche hai, ci mancherebbe, però quando sul finale del film si vede finalmente le immagini, il repertorio, che finalmente il popolo siciliano si risveglia,
urla
la mafia dallo Stato. Ed un'immagine che a me fa piangere.
Forse da quel momento un po' sono cambiate cose.
Sono le immagini che noi vediamo ai funerali di Falcone. C'è una Palermo veramente invasa, lì veramente per una volta. Ad esempio Salvatore dice sempre: io quando ho visto quelle immagini ho detto, se il sacrificio di Paolo è servito a dare coraggio ai palermitani e ai siciliani, allora evidentemente è giusto che Paolo sia morto, che sembra un paradosso, però diceva, se serve a risvegliare le coscienze, va bene. E lo dice un uomo, il fratello di Paolo, che contrariamente a Paolo era andato via dalla Sicilia perché diceva, non mi piace, io qui non posso fare niente. Paolo invece sosteneva: Palermo non mi piaceva, ma io ho imparato ad amarla perché solo amando ciò che non ci piace possiamo cambiarla. Quindi aveva fatto tutt'altra scelta. I due fratelli spesso si bisticciavano su queste diverse scelte.
Cioè, a fine moglie ti guardi uno dei gente di scorta di
Vito Schifani durante
Giovanni Falcone,
sì, durante Schifani, il funerale,
che dice davanti ai poetici di Aioia, davanti a Stato di Aioia e alla foia, chi no, è qua dentro, che ha aiutato e che sa la verità, io gli perdono, però dica la verità.
Esattamente. Ma sai, lì veramente ci abbiamo creduto tutti in una nuova stagione e oggettivamente c'è stato, erano soprattutto i giovani, però è partita subito la macchina del fango e del depistaggio, perché è stato veramente faticoso riuscire poi a trovare la via. Quindi depistaggio, ad esempio su Via D'Amelio, costruendo un falso pentito, cioè non un falso pentito, un falso testimone che si era autoaccusato di Scarantino, di aver messo l'auto, di aver partecipato, e in realtà poi siamo venuti a sapere che l'avevano costretto anche con la tortura, quindi parliamo all'interno delle sedi giudiziarie a fare queste dichiarazioni, quindi un po' è andato scemando e ad ancora oggi abbiamo i tentativi di altre natura di depistaggio e tocca sempre stare, tenere l'attenzione alta, perché
però
non
per
è semplice.
Cioè, più fuori da parte parliamo di musica, c'è ancora più consapevolezza. È vero, c'è tante difficoltà, però forse bene quando dici che con il borsino hanno lanciato, hanno dato via un qualcosa, e forse questo messaggio di non omettà, di agire, no? Davanti a realtà come a mafia o anche a altre realtà, simile a mafia. Ecco, per fortuna non è rimasto sopito nel tempo, ma comunque sono state tante altre persone che hanno faticato per
il termine martire. Possiamo usarlo in questo caso, oppure è un termine offensivo nel caso, ecco, del dottor Falcone, del dottor Borsellino, eccetera.
Forse può essere anche sì.
Offensivo no, ora non saprei darti una risposta, io ti rispondo così a sentimento di primo acchito, lo vedo ancora riduttivo. Nel senso che se intendi martire comunque di chi era consapevole che doveva forse arrivare anche ad accettare di sacrificare la propria vita per un ideale, se lo intendiamo in tal senso probabilmente sì, però se intendiamo i martiri come quelli che poi vengono santificati, che quindi andiamo a rendere gloria per chi ci crede in chiesa o tutto il resto, questo no, perché significherebbe tradire il loro sacrificio.
Infatti,
quindi,
per questo chiedevo, perché appunto santificarlo,
ma no, offensivo no, però non ne dobbiamo fare dei santi, dobbiamo farli vivere in noi col nostro esempio, col nostro comportamento giorno per giorno. Questo è il modo migliore per onorarli, questo sicuramente sì.
Andiamo con la musica e poi torniamo, domanda sulla scuola e poi c'è un'altra telefonata.
Sì.
Vai. Eccoci qua, bella questa canzone, il Cento Passi mi è rimasta impressa perché da un po' prima
di stadio. Sono battuto
il cuore, ma anche stadio niente mai. Allora, salutiamo con.
Io ragazzi, il tempo vola però.
Vedi, trovi bene che sta andando, bene che ti trovi.
No, mi dispiace perché io ho ancora tante sorprese per voi.
Ma tanto ritornerai, non è. Non finisce qua, ghiacciamo un frangio, ma non è.
Pensi. Quindi non mi fai più aspettare fuori in tenda.
No, ti faccio entrare dentro, poi questo.
Ok.
Non ti faccio prendere fede. A parte gli scherzi, prima abbiamo messo la canzone di Cento Passi, perché giustamente domani è l'anniversario di Giuseppe Impastato.
Esatto.
Noto come Peppino, lui morì nato a Cinisi.
Sì.
Ho detto bene Cinisi?
Sì.
Il 5 gennaio del 48, morto sempre a Cinisi il 9 maggio del 1978.
Sì,
c'è la meravigliosa interpretazione di un'attrice, adesso non mi ricordo il nome, che interpreta la moglie di, e la mamma, scusate.
Sì, Felice Impastato, la mamma.
Felice Impastato, che racconta la storia di questa mamma che è Lunetta Savino, che è l'attrice, di questa mamma che cerca in tutti i modi, combatte per ottenere la verità.
Sì. L'ha fatto fino veramente all'ultimo giorno della sua vita. Guarda, tutte queste persone forse non a caso erano così straordinarie. Ora non perché donna, ma è la verità, ma veramente io ritrovo in tutti delle madri eccezionali.
Assolutamente.
Perché ricordiamoci che comunque non era semplice. La famiglia di Peppino alla fine era una famiglia che era collusa con la mafia. Quindi immaginiamo questo ragazzo che abitava a 100 passi dal boss del mafioso del posto, ecco i famosi 100 passi, che ha avuto il coraggio in quelle condizioni in cui nessuno parlava di mettere su una radio, di denunciare con delle parodie eccezionali, perché poi volessimo scrivere delle pagine di teatro, le sue trasmissioni per chi le senta veramente erano straordinarie. Denunciava l'accaduto e per questo motivo il papà, che ovviamente i boss mafiosi li frequentava, l'ha buttato fuori di casa, e la madre lo andava a sostenere, lo sosteneva in vita e l'ha sostenuto anche dopo la morte. Per onestà il padre alla fine ha provato comunque, seppur da uomo colluso, ha provato a difenderlo fino alla fine, ecco, quindi non è che non gli volesse bene.
No, assolutamente.
Una storia straordinaria.
Lui è, ricordiamo, giornalista, lo dici tu, giustamente, sì. Conduttore radiofonico, anche attivista italiano, perché è membro
è stato di Democrazia,
bellissimo, di Democrazia Proletaria, e fece tante denunce contro l'attività di Cosa Nostra, e forse nato il 9 maggio del 78, mi pare, con le colpi di pistola.
Guarda, è stato rapito, portato in un casolare che purtroppo il disgusto italiano, il proprietario ha cercato anche di specularci nella vendita, poco più di un rudere, è stato massacrato, ma di botte, e poi lo hanno abbandonato sulla vicina ferrovia per farlo travolgere dal treno, fingendo tutt'altro. Però anche lì il fratello Giovanni, gli amici che lo hanno cercato, hanno potuto per l'appunto trovare i segni del pestaggio, tutto il resto, e da lì, ecco, ormai è certo che è stato, insomma, su questo non si può discutere.
Abbiamo trovato un connubio tra Stato e mafia, nessuno dei due piace la satira. Vero.
Assolutamente. Anche qua è già una storia di Peppino in passato, scusate, è già una storia, mi rendo conto, ma anche qua tanti depistaggi, tante inchieste chiuse e poi aperte, sentenze poi cambiate, perché poi l'inizio di Mi sbaglio fu condannato per il suo assassinio. Badalamenti,
sì, Gaetano Badalamenti era il famoso boss che abitava a 100 metri, quindi i famosi 100 passi.
Sì, sì.
Il famoso, lui lo prendeva in giro, toro seduto, Badalamenti, ora non mi ricordo esattamente che cosa. Questo sì, però sai, alla fine stiamo parlando di persone che ancora oggi sono in vita,
sì,
quindi la trade union sono le parti corrotte delle istituzioni, e quindi alla fine le storie in un certo senso si ripetono, cambiano le persone che hanno sacrificato la loro vita, però chi tira le fila dietro alla fine sono più o meno sempre gli stessi.
Ti faccio una domanda particolare, sì, che lo collego col prossimo pezzo, perché tra poco avremo la seconda telefonata.
Forse,
vediamo, speriamo di sì. Dov'è che va a morire un mafioso?
Un mafioso di fatto non muore mai, e questo lo dico proprio o per meglio dire, un mafioso una volta che fa questa scelta non può più uscirne fuori se non morendo fisicamente. Quindi dov'è che va a morire? Dal mio punto di vista, io certo non do loro la dignità di persone, perché chi fa tutto questo a qualunque livello, per me non sono neanche persone, quindi io non mi consolo quando sento che Rina muore. Penso che forse si è persa la possibilità di avere delle verità da lui, perché ogni volta che queste persone mafiose fino alla fine, che non parlano, non collaboreranno mai, se ne vanno, portano via con loro una buona parte di consentirci la possibilità di risalire alla verità. Quindi io non mi auguro la morte, io li voglio vedere in carcere, carcere ostativo, per cui inizierò la battaglia perché il carcere, il 41 bis non va abolito, e invece
fu istituito, mi sbaglio, con grazie a
era uno era il progetto di Falcone. Cioè, nel senso, non basta metterlo in carcere, bisogna impedirgli di continuare a comandare.
Quello che orientava nel progetto.
Detto in termine.
Sì, sì.
Ora invece mi vengono a parlare di persone all'ergastolo che ai quali concedere anche permessi premi, e allora, ecco, allora significa non aver capito nulla di quello che è stato fatto da Falcone e Borsellino.
Ricordiamoci che Otte Dopoina fu arrestato provenzano,
sì,
e ricordiamo,
sì,
che per anni si parlò, bravissimo, che sia in provenzano non il famoso papero, che racchiudeva nomi e apporti.
Ma soprattutto quelli che erano gli appunti della trattativa Stato-mafia.
Bravissima.
E di quei bigliettini là, di quel papello, uno dei punti era per l'appunto l'abolizione dell'ergastolo ostativo. Quindi la trattativa è ancora in corso, per chi non lo sapesse.
C'è una storia, veramente, la storia italiana di anni che riguarda tutti questi personaggi.
E che sta ancora determinando il nostro futuro, non dobbiamo impedire tutto.
Assolutamente.
Questo.
Assolutamente. Andiamo con la canzone.
Ho fatto questa domanda non a caso, perché in arrivo Caparezza
come... Invece alla mia sinistra potete andare al
ballo. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
Penso, non so, dipende anche da te.
Qui parliamo di sorprese.
Ma guarda che questa è una persona alla quale io voglio un gran bene, perché è una persona straordinaria.
Allora presenti tu, vai.
È una persona alla quale io non ho mai sentito proferire una parola d'odio, di rancore. È una persona di una sensibilità, di un'intelligenza incredibile, e credo che tramite voi è giusto che i nostri ascoltatori lo sentano. Abbiamo qui in diretta Luciano Traina, il fratello di Claudio di cui abbiamo parlato prima. Ciao Luciano, benvenuto.
Ciao Luciano, bentrovato.
Ciao Angela, ciao Nicola.
Ciao.
Sei... Saluto a tutti i ragazzi.
Ciao Angela.
Sei con Nicola e Silvestri. Un attimo di ricordare che Claudio Traina è un uomo che ascolta, appunto,
esatto.
Vittorio Borsellino, come sappiamo, è rimasto vittima della strage di Aviale Mario nel 1992. Intanto grazie ancora di cuore. Una domanda che te la faccio subito, perché
sì, perché Luciana, guarda che Nicola ha in mano il tuo libro,
mi ha portato il tuo libro e spero di avere in futuro anche io una copia. Già l'ho chiesta ad Angela, mi sono
prenotato. Io ho detto di sì.
Allora, leggendo questo libro ho scoperto che tu sei stato prima, no, di trovata un poliziotto, giusto?
Da 72, ma poi che poliziotto, vero Luciano?
Allora ti chiedo, che poliziotto eri?
Ma era un poliziotto curioso che andava cercando impossibile, perché è piaciuta sempre la legalità nella vita, quindi tutto. A volte mi ci trovavo, a volte il caso, a volte il destino, come tutti. Mi sentite?
Sì, forte, però Luciana, tu hai partecipato a indagini molto importanti.
Sì, nella mia vita ho fatto indagini importanti, l'ultima la cattura di Brusca, dove c'ero anch'io, che hanno voluto chi dall'alto, appunto volutamente, che ci fossi anch'io.
E come così mai questa cosa? Perché hanno voluto che nella cattura ci fossi anche tu, Luciano?
Perché leggendo il libro, leggendo la storia, sappiamo che il questore era la Barbera, poi si è saputo che era la Barbera, faceva anche parte dei servizi deviati. Lui voleva che ci fossi io perché Brusca non venisse catturato vivo.
Sperava che tu lo uccidessi, ma tu non ci sei cascato.
No, infatti, io non ho mai ucciso nessuno, e spero nella mia vita di non uccidere mai nessuno.
Luciano, una domanda. Brusca si è definito il soldato di Mesba di Cosa Nostra, giusto?
Ho capito.
Brusca si definì il soldato di Cosa Nostra, dimmi se sbaglio, giusto?
Sì, giusto.
Perché,
sì.
Te lo dico perché, come ha detto Angela, questa storia di Borsellino e Falcone l'ho seguita tramite telefilm e tramite anche mia curiosità. Sì. Ricordo che quando su una ricostruzione, no, televisiva di, dimmi se dico bene, dico male, dell'arresto di Brusca, lui disse a colui che arrestò: io sono un soldato di Cosa Nostra.
Sì, lui era un affiliato. Tutti gli affiliati si definivano soldati, e che a capo c'era la dottorina, anche se il vero era Madonia a Palermo, quindi se ne è parlato poco anche di Madonia, ma diciamo era dottorina che era, diciamo, il gestore di tutti, quindi lui era il soldato di Totorino.
Esatto. Luciano, tu eri il fratello maggiore di Claudio, per Claudio eri un eroe. Quella mattina, il 19 luglio, eravate stati anche insieme. Come tu sei stato determinante nelle scelte di Claudio di entrare in polizia?
Ma lui vedeva in me un idolo, vedeva, perché io il mio lavoro lo facevo in borghese, non ero mai quasi in divisa, quindi più volte ho messo sui giornali per i vari interventi, rapine e quant'altro, perché io questo lavoro, quindi Claudio a seguire la mia. E io da una
ti abbiamo perso un attimo.
Ti sentiamo male adesso, aspetta.
Sì, mi sentite?
Adesso vai, meglio, vai, sì. Vai.
Sì, ho detto Claudio voleva seguire appunto le mie orme perché vedeva in me un idolo, un qualcosa da imitare, qualcosa da fare. Da una parte io lo vedevo bene perché era una persona molto tranquilla, molto, dall'altra parte io sapevo che cosa andavamo incontro. Infatti Claudio è morto, ma forse devo morire prima io di lui per tanti motivi, perché io mi infiltravo pure dentro a cose a livello di droghe, a livello di tante cose,
esatto,
che non è facile così,
esatto. E infatti chi legge, chi leggerà il tuo libro potrà vedere questo, le indagini alle quali hai partecipato, ci sono anche le tue foto, indagini veramente importanti. Poche domande, perché in realtà tu, il libro è uscito il 7 e so che sia te che il giornalista praticamente state facendo un tour de force, tutti vi cercano.
Dove si può trovare? Dove si può trovare? Dove acquistare il libro, Luciano?
Ma il libro si può acquistare ovunque, in qualunque libreria.
Ok.
Facilmente alla Feltrinelli o tramite online, tramite Amazon e quant'altro,
tutti i siti. Sì.
Così, quasi tutti i siti.
Luciano, ti volevo chiedere, quando oggi abbiamo sentito un po' di testimonianze di Via D'Amelio, ma quando tu ci passi in zona, che cosa ti viene da pensare?
Quando passo in Via D'Amelio,
esatto, sì.
Penso quel giorno, il giorno 19 luglio, che ho saputo la notizia tramite mia madre, che stavamo andando a trovare mia madre, come tutte le domeniche facevamo io e Claudio e un'altra mia sorella, e ci riunivamo a casa di mia madre, in quanto mio padre era morto da anni, quindi tutte le domeniche soventemente la sera cenavamo insieme, sia per essere insieme a mia madre, sia che lei vedeva i nipotini e quant'altro, come tutte le famiglie. E intorno alle 17:05 così mi chiama mia madre per telefono, agitatissima: dov'è Claudio? Dov'è Claudio? Ho visto che attraverso la televisione è esplosa una bomba e quant'altro. Anche io, con un altro collega che abitava vicino a casa mia, mi sono precipitato in questura, abbiamo preso la macchina di servizio e ci siamo avviati in Via D'Amelio. Giunti in Via D'Amelio, non so se avete visto tutti, fumo,
sì, sì,
e quant'altro. Perché cercavo di passare quel cordone che si era fatto per non attraversare appunto Via D'Amelio, il cordone umano di polizia, carabinieri e quant'altro. E siccome io, come ho detto prima, ero sempre in borghese, non dico che mi conoscevano tutti, ma quasi, cercavo di oltrepassare per andare via da me, cosa che mi era stata negata. Dice: no, non si può. Allora che ho detto: guardi, sono Luciano, Traina, il collega, e loro come niente, si giravano come dire: non puoi passare. Perché io non capivo quel minuto che era un gesto, come dire, di protezione nei miei riguardi. E anche tirai fuori il mio distintivo e ad alta voce ho detto: vedi, sono un collega. Ho avuto la stessa reazione quando io ho sfondato questo cordone. Si avvicinò un mio collega dice dai ti accompagno io ma stai sereno.
Per prepararti a quello scempio, vero Luciano?
Sì, guarda, la fumo di acre, di copertoni e quant'altro, puzza di bruciato, di carne, c'era un po' di tutto. Mi avviai dall'inizio di Via D'Amelio verso il portone dove abitava la mamma del dottor Paolo Borsellino. Vedevo ancora c'erano i vigili del fuoco che spegnevano gli ultimi fuochi e quant'altro, e vedevo queste laghetti di acqua nera mista a colore rosso del sangue, proprio a chiazze, più che rosso erano arancione. Quindi io a quel punto capii, ho detto mio fratello ha bisogno, così.
Va bene, abbiamo capito, Luciano.
Tranquillo Luciano.
Niente, volevo dire che mentre camminavo sentivo sotto i miei piedi lo scricchiolio dei detriti, vetro e calcinacci, ma più che mi avvicinavo al portone diventava questo scricchiolio, diventava morbido. Questo morbido erano pezzi brandelli di carne che io ho pestato. Quando ho visto un pezzo del ginocchio in giù con tutta la scarpa, e ricordami che era la scarpa di mio fratello, così.
Luciano, è stata, guarda, questo momento ci ha dato bene idea di che vuol dire veramente, che cosa ha pensato per voi, per tutti voi familiari,
per
quel giorno
perdita.
Via D'Amelio. Ultimo nome a Patiasso, e ti ringrazio, spero.
Perché chi vuole sapere altro deve giustamente leggere tutto il tuo libro, dove troveranno tantissimo, non solo questi particolari.
E spero un giorno di conoscerti di persona.
Già.
Ultima domanda che ti faccio, perché il titolo meraviglioso, e complimenti per il titolo, vi abbaccerei tutti.
Ecco, vi abbraccerei tutti perché come ogni anno, Angela lo sai, sì, ogni anno per la memorazione sono in Via D'Amelio e voglio ringraziare tutti i partecipanti, tutte le persone che vengono in Via D'Amelio, e faccio il mio discorsetto così, giusto perché... è giusto perché tutte le persone che vengono da fuori, oltre Palermo, a sue spese, che ci credono alla giustizia, alla legalità, vengono per l'albero, per i ragazzi, per il giudice, ma vengono anche per noi, perché io sono in contatto con tutti 365 giorni l'anno, mi sembra giusto ringraziarli. Ovviamente essendo la piazza che ci sono centinaia di persone, li vorrei abbracciare tutti col cuore.
È vero.
Gli abbracci con quello che fai, e quindi va bene così.
È una persona di una gentilezza estrema.
Luciano, io non so come ringraziarti perché è stato oltre che utile, emozionante.
Anche il sacrificio di ricordare certe cose. Perché grazie, Luciano.
Dire l'ultima cosa, dico, io ho fatto questo libro. Ma tutto è ricavato, cioè io non tasco niente, va in beneficenza alla città invisibile dei ragazzi disabili di Catania. Dico, non lo faccio a scopo di lucro perché non mi interessa, era lasciare una traccia ai ragazzi, leggendo questo libro possono capire e meditare solo per quella,
e non dimenticare,
e lasciare una testimonianza a chi magari non è mai venuta in Palermo e non ti ha mai potuto incontrare, non ti ha mai potuto sentire parlare. Luciano,
grazie mille,
è stato un onore conoscerti a telefono, grazie. E spero di conoscerti di persona, Luciano.
Grazie, un abbraccio a tutti, non manca, io ho sempre un abbraccio per tutti, va
grazie
bene?
Luciano,
e in bocca al gruppo ai tuoi, grazie Luciano,
grazie a voi. Ciao, grazie.
Ciao, Luciano, un bacione,
ciao.
Qua, ragazzi,
bella,
è stato emozionante,
sì, davvero. Bella puntata, bella leggerina,
leggerina, vero?
Deliziale, no,
per emozioni forti, per cuori forti.
Bravissimo, dipende con i botto. No, sentendo l'intervista di Luciano, che ringraziamo perché è stato un momento in cui ha parlato dei giorni in cui ha.
No, quei ricordi sono terribili.
Assolutamente. Però mi viene una cosa. Una citazione tra virgolette, quando Giovanni Falcone appunto morì, c'è sempre, io mi faccio sempre ai tante documentazioni in televisione,
sì,
film che ho visto, gli agenti, molti agenti della scorta che lavoravano come scorta, disse, mi pare a Paolo Borsellino, è ora che andiamo, no, a vendicarsi, no, di quello che hanno. E lui, mi pare, mi sono risposto, voi non siete animali come loro. E
sì,
quindi...
sì, è un po' l'esempio, non so se ti raccontavo prima, di quando Emanuele Filiberto, il poliziotto, gli dice, ma come mai dobbiamo, altri fanno diverso? E Paolo rispose in un modo semplice, noi siamo diversi.
Ecco, per cui eventualmente questa
fase.
Il senso è questo,
comunque anche di fronte alle aberrazioni, anche quello che ci diceva Luciano, Luciano volutamente l'avevano messo quel giorno per l'arresto di Brusca, perché comunque arrestare Brusca ok, ma non sarebbe stato opportuno portarlo vivo e poi farlo diventare un collaboratore o comunque un potenziale collaboratore. E quindi qualcuno sperava negli istinti bestiali di queste persone, che quindi cercassero la vendetta. Però noi siamo diversi, questi familiari erano diversi.
Risposta, voi non siete animali.
Noi
come,
non siamo animali, non si scenderà mai come loro.
Ve lo siete meritati.
90 minuti a casa. 92.
92 minuti di applauso,
dai, proprio Lola, diciamo.
Prima di fare male sulle scuole, parliamo di Pocciotti, l'ultimo personaggio che mi piace ricordare di questa lotta mafia che per anni è stata da queste meravigliose persone portate avanti. Nini Cassarà, morto in acqua a Palermo il 7 maggio del 47, morì a Palermo il 6 agosto del 85 all'età di 38 anni. E lui fu assassinato da Cosa Nostra, faceva parte anche lui della scuola nuova di Palermo,
vice questore aggiunto.
Fece anche una medaglia d'oro a valore civile, faceva parte di quel pool appunto dove c'erano anche Falcone e Borsellino, che lottava
perché teniamo presente appunto che c'erano anche i grandi investigatori. Fare le indagini non era semplice, persone che conoscevano esattamente i loro quartieri, che si relazionavano, cercavano malgrado tutto di continuare a fare una vita normale, per cui anche chi le ha uccise non ha dovuto neanche inventare chissà quale grande cosa. Era veramente facile colpirli e cercare di annientarli, ma il tentativo era un po', sai, i ragazzini mi chiedono, io a volte nelle scuole gli chiedo, ma perché secondo voi Paolo sapeva che il prossimo sarebbe stato lui? Perché i ragazzi che sapevano di rischiare la vita, avevano visto morire colleghi, perché hanno continuato in questo loro, non si sono tirati indietro, erano eroi, cerco di far capire, erano incoscienti, quindi non avevano coraggio, quei ragazzi ci interroghiamo su queste cose, per poi arrivare a dire no, erano persone con un alto senso del dovere, pienamente consapevole del rischio, coraggio, cioè non è che non avessero paura, avevano paura di quei ragazzi, erano delle persone normali, solo che purtroppo viviamo in un paese in cui la normalità deve essere tacciata di eroismo, perché evidentemente non tutti sono come noi, noi non siamo come loro, diceva Paolo, e quindi probabilmente ancora oggi quelli che ricorrono alle mezze vie, alla corruzione, ad ottenere dei privilegi a discapito degli altri, si diceva stamattina con i ragazzini, sono più numerosi di noi, o forse Noi pensiamo di essere isolate e quindi fatichiamo a ritrovarci. Ecco perché è importante essere qui anche oggi pomeriggio, è importante stare nelle scuole la mattina per far capire a chi invece ha ancora un senso della giustizia, un senso etico, che non si è da soli e possiamo trovarci tutti insieme e sentirci più sicuri e più forti.
Anche perché ricordiamo che l'altro aspetto in cui spesso no, Falcone e Borsellino hanno combattuto era il silenzio o metà.
Sì, sì,
no?
Certo.
Non solo metà fa i cittadini, ma metà e il silenzio anche fa io stessi colleghi e quello che devono aiutare. Quindi,
esatto.
Ricordatevi che noi siamo i normali, sono loro quelli sbagliati.
Sì,
esatto.
Ma anche, hanno parlato anche di persone che hanno perso la vita, persone che non vogliono pagare il pizzo, no? Quindi,
esatto.
Che...
Ma la mafia si regge sull'omertà, sul silenzio. Quindi.
Tu prima parlavi di scuole, no?
Sì.
Me l'ha fatta anche a. Prima no, a Luciano, ma a Salvatore. Vedi negli occhi dei ragazzi più attenzione per questi temi?
Sì, guarda, più piccoli sono più trovi attenzione, anche la loro fase di crescita ancora
un altro futuro,
si,
no?
Si sentono impotenti e si sentono giustamente, credono nell'ideale, nel desiderio di cambiare. Poi io, sai, mi relaziono con loro cercando di usare il linguaggio che allora è comune,
okay.
Quindi attraverso video, attraverso filmati, sia ricostruzione magari di fiction, ma sempre riportando le testimonianze vere, i filmati veri d'archivio, facendogli sentire direttamente i testimoni come in parte ho fatto con voi. Perché io gli dico sempre, oggi non siamo qui per una lezione di storia, non dobbiamo parlare della fondazione di Roma, basta il libro e finisce lì. Oggi noi parliamo di un qualcosa che ha determinato il nostro passato e che probabilmente, a seconda di come noi ci rapportiamo con questa cosa, determinerà il nostro e il vostro futuro. E sai, io stamattina ad esempio a un certo punto abbiamo proprio improntato la giornata sul 19 luglio, okay. Sulla scorta, ripercorrendo tutto, e quindi ai ragazzi ho fatto poi anche vedere la testimonianza di Salvatore Borsellino, che raccontava per l'appunto di sua mamma quando c'è stato lo scoppio, che è uscita da casa e che fortunatamente non ha visto il corpo del figlio, non si sa per che cosa. Salvatore dice, io da ingegnere ritengo che il nostro cervello metta in atto, quindi da mentalità scientifica, metta in atto dei sistemi di autoprotezione impedendoci di rimuovere, di non vedere ciò che ci può traumatizzare, dice. Io penso questo, che sia successo questo, però dice, penso anche, visto il legame tra Paolo e mia madre, che probabilmente Paolo nel suo ultimo gesto sacrificio abbia voluto in qualche modo accompagnare la madre che si allontanava da quel palazzo in braccio a un vigile del fuoco, mettendo quasi una mano sui suoi occhi, e la mamma ha scavalcato il troncone che restava di Paolo senza però vedere il figlio. Ecco, le è stato quantomeno risparmiato questo dolore. Quindi a questa testimonianza ritorniamo ovviamente in diretta e trovo una ragazzina che piange, ma non piange solo per la commozione di quello che è stato detto, piange anche proprio di rabbia. Incavolata, 14 anni, non è possibile quello che si diceva prima, che queste persone, questi familiari abbiano dovuto subire tutto questo, ecco. E quindi quando tu trovi quella rabbia genuina, sai che in mezzo a tanti ne troverai. Dopo l'uccisione di Falcone Borsellino, quando sembrava essersi praticamente sollevata la coscienza, sì, civile, tante persone si sono iscritte a giurisprudenza, tanti volevano diventare magistrati, volevano diventare giudici e ripercorrere quei loro eroi, le strade, prendere il posto di Falcone Borsellino. Questa cosa succede ancora e i ragazzi ce li ritroviamo qualche anno dopo essere stato nelle scuole, accanto a noi nelle piazze. Ed è bellissimo.
Questo è assolutamente.
Forse noi più anziani, per così dire, io ne ho fatti 30, non so voi.
Non siamo qua.
Io molto perché, di più di voi due.
Noi nati nel vecchio Novecento, forse siamo un po' più abituati alla violenza. Questi giovani ragazzi, forse nel 2000, quando vai a raccontare certe cose così atroci,
sì,
praticamente dietro all'angolo di casa, dico: ma è successo veramente o era un film? Una fiction. Sì.
Siamo abituati, Silvestre, quindi rassegnati, e la rassegnazione, esatto, non va male bene.
Poi io ho origini albanesi, nel 97 ero laggiù quando ci fu, certo, il casino in Kosovo, alcune cose ancora le ricordo.
Prima di andare con la musica, la famiglia è un ultimo personaggio, oggi abbiamo fatto, penso, una giusta come azione e ricordo, perché per non dimenticare, un altro personaggio che ha combattuto contro Cosa Nostra e che è riuscito, come fa con Borsellino, a infliggere dei colpi in prendere Cosa Nostra, è Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Esatto.
Lui nacque a Saluzzo il 27 settembre 1920, morì a Palermo ricordiamo in macchina con la fidanzata, no?
Fu bloccato, con la seconda moglie, Emanuela Settecarrano.
Fu bloccato in mezzo a strada, e lui poteggia su una moglie, sì, con il corpo, no? Provò poteggia con il corpo su una moglie, quindi tutti e due rimasero uccisi per dei colpi di fucile. E lui morì appunto al Palermo e a sera del 3 settembre del 1982. Un atto personaggio, eroe, tra virgolette, sì, che ha dato la vita per...
Infatti noi, sai, quando andiamo nelle scuole diciamo noi siamo qui per fare testimonianza attiva e parliamo di tutti, quindi anche di, del generale Carlo Alberto Della Chiesa, perché il generale è stato ucciso dopo, io non ricordo i giorni esatti, ma veramente pochi mesi che era stato assegnato a Palermo, ma veniva da colui che aveva sconfitto le Brigate Rosse in Italia, quindi veramente... Era temuto, e quindi hanno pensato di fermarlo subito, sia come un atto intimidatore anche per gli altri dopo.
Manca un ultimo supplettitante da catturare, Matteo Messina Denaro,
che perché... è incomprensibile, sta lì, però sai, misteri italiani, ad esempio Bernardo Provenzano, anni e anni di latitanza.
Vediamo dove fu catturato Provenzano, poi in campagna.
Però, benché uno dei maggiori ricercati d'Italia, è riuscito a farsi anche operare alla prostata in un ospedale, addirittura prelevarono uno dei luminari, un giovane dottore italiano, Attilio Manco, per farlo operare o quantomeno visitare, e praticamente poi, siccome Attilio era originario lì di Barcellona Pozza di Gotto, quindi del paese, temendo che potesse averlo riconosciuto, ripeto, questo era un ragazzo veramente eccezionale nella sua professione, hanno pensato di ucciderlo per timore che potesse, con il connubio poi del cugino mafiosi, di ucciderlo, e hanno finto un suicidio per overdose. E anche lì la famiglia Manca si batte da anni per avere la verità, e anche lì con un errore clamoroso. Attilio era un mancino, e quindi teoricamente, essendo un mancino, non poteva certo farsi l'overdose con la mano destra, sinistro, perché non sa. E invece hanno fatto tutto questo, da poco si sta muovendo qualche cosa, ma lì abbiamo un'altra famiglia, un'altra mamma eccezionale, la signora Angela Manca, che lotta per cercare di far luce e assicurare le responsabilità di chi di dovere, di chi ha commesso questa cosa, perché il figlio non si è suicidato e non era un drogato, ma soprattutto di chi ha sviato le indagini fino dall'inizio e di chi ha coperto questo terribile omicidio.
Angela, rimanendo in tema di, per così dire, grandi, perché come dice Caparezza sono persone piccole come coriandoli,
sì,
dei grandi boss, ecco, Raffaele Cutolo,
sì, la camorra,
che è morto da pochi mesi, perché sì, lui diceva sempre: se parlo io crollo lo Stato, e non ha mai voluto parlare,
perché sai, Raffaele Cutolo, ma lì andremmo nella storia italiana, c'è anche il discorso sempre dei servizi segreti, dei servizi segreti deviati in tutte le stragi italiane, quindi anche per quanto riguarda la strage di Bologna o altre stragi, dietro c'era proprio un tentativo eversivo, perché ricordiamoci sempre la storia di questo nostro paese, in cui si è anche tentato di effettuare i colpi di Stato, di pigliare il potere, tante volte determinate cose sono state messe in atto perché si temeva che la sinistra potesse arrivare al potere. Quindi Raffaele Cutolo era uno di quegli uomini che aveva contatti diretti con la politica, con gli uomini delle istituzioni. Teniamo presente che addirittura fu protagonista quando rapirono il politico, Pomicino, che poi è stato liberato. Insomma, la camorra ha avuto una parte rilevante in tutto questo, ma anche con le Brigate Rosse, più o meno strumentalizzate, perché anche lì ci sono stati depistaggi. C'è sempre stato questo legame con i latitanti del terrorismo ed la camorra, quindi quando hanno dovuto compiere un depistaggio di Stato si sono sempre ritrovati tutti insieme.
Diciamo che poi si vuole un po' caratterizzare un po' della società, della storia italiana degli ultimi anni, che in tutte le varie stagi, no, e grandi avvenimenti, se vuoi fare per esempio un elenco, che hai un libro dietro, no, a quei fatti c'è veramente un altro mondo, un'altra storia e un'altra linea
c'è veramente un grande maestro. E per questo io ti avevo portato La Repubblica delle Stragi, perché veramente questo è un libro che io porto nelle scuole, spero che lo leggano, perché si ricollegano fatti, stragi, tragedie che apparentemente potrebbero sembrare l'una indipendente dall'altra, invece poi alla fine, ripercorrendo quello che è successo soprattutto dai primi anni 90 in poi in Italia, si capisce questa lunga linea che in realtà risaliva da molto prima.
E sicuramente non per poesia, andiamo con la musica, purtroppo anche la nostra poesia negli anni precedenti, tanti anni precedenti, non ha, diciamo, aiutato a rendere cose più facili.
C'è una grande serie italiana che la considero la mia serie italiana di sempre, Un romanzo criminale, che alla fine parla spesso dei servizi segreti, servizi deviati. Fine stagione, fine serie, quando il vecchio capo dei servizi segreti dice al commissario di polizia, l'unico che si è battuto per la verità pura, sincera al 100%, dice, quando crolla il muro di Berlino, e dice: io sono vecchio, faccio parte della vecchia repubblica, sono corrotto, tu che non sei corrotto sei l'uomo perfetto per il mondo che sta arrivando.
Andiamo con la canzone,
andiamo con Eminem, ci prendiamo un attimo d'aria, vai, vai, cioè, adesso, vai. Torniamo tra pochissimo. 3, 2, 1. Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Marshall, we've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Shady's back, back, back. Tell a friend. Guess who's back? 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 I've created a monster, 'cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, 'cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said, for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, 'cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in, and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me, here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy.
Eccoci qua ragazzi, bentrovati ancora in diretta telefonica su radiofonia.com, in diretta telefonica web. Abbiamo un'altra sorpresa.
Un'altra sorpresa oggi, mi sa vi sto viziando, vero?
Sì, si sta abituando troppo bene.
Ascolta, tu? Vai. Sì, siamo in diretta, prima Salvatore ci parlava del presidio di Via D'Amelio, quindi adesso siamo in diretta con un amico che non è di Palermo, Savino. Ciao Savino.
Ciao Savino.
Ciao a tutti voi, buonasera.
Grazie a te.
Accolto nel nostro studio.
E ben trovato. Allora, con Pano Salvatore mi ha parlato del presidio appunto di via D'Amelio.
Chi siete lì oggi, Savino?
Allora, noi qui oggi siamo tantissimi, quasi una 12-13 persone rispetto ai giorni precedenti, e ci sono anche dei volti autorevoli, tra cui Massimo Sole e Graziella, la mamma del piccolo Claudio Donino, che sono due familiari di vittime di mafia.
Esatto. Ok. Domanda, questo presidio, Savino, da quanto è presente come realtà?
E fino a quando durerà?
Fino a quanto durerà?
Allora, questo presidio è cominciato il 1° maggio, quindi giorno della festa dei lavoratori, ma è anche stato il giorno del ricordo, okay, in memoria dell'assalto di Portella delle Cinette, con la prima strage di mafia. E oggi siamo a sesta appuntamento. Teoricamente dovrebbe durare fino a ottobre, però okay, almeno personalmente sogno di renderlo permanente.
Complimenti, spero che si riuscita, perché sarebbe veramente un meraviglioso sogno portato, trasformato in realtà, diciamo. Ma mi ha detto Angela che tu non sei siciliano ma sei pugliese, dico bene?
Esatto, io praticamente ieri pomeriggio sono partito da Bari in compagnia di due amici, Pasqua e Costantino, abbiamo fatto il viaggio insieme e dalla mattina dell'alba siamo qui a Palermo.
Okay.
E abbiamo, siamo stati accolti dalla realtà della casa di Paolo, dove sono nati e cresciuti i fratelli Borsellino.
Che cosa ti sta rilassando questa esperienza? Venendo da un'altra regione, no? Qual è la cosa che ti stai mandando in paese che più ti ha colpito?
Allora, innanzitutto la cosa che mi colpisce sono le semplicità, al di là delle tante cose che ha detto anche Salvatore Borsellino, che proviamo ogni volta, per esempio c'è stato un gesto molto forse banale, un ragazzo che esce di casa, è passato, ha lasciato una sigaretta sulla lapide e è andato via.
Perché Paolo era un fumatore, Savino.
Fumava
giusto?
Tanto
Paolo. Era un fumatore. È stato un gesto emozionantissimo, ma che non ti aspetti, perché un ragazzo che è passato per 3 secondi e lì capisci, quando magari nel silenzio la gente ama ancora quello che noi crediamo sia passato nei tempi. Ma sono qui anche perché vorrei che la memoria venga fatta ogni giorno, non soltanto nei giorni di anniversari. Sono qui per conoscere le esperienze di chi ancora non ha avuto modo di poter incontrare, ma anche divulgarle e fare in modo di estendere quello che purtroppo i media o i poteri forti non ci dicono. Quindi per riaccendere i riflettori e riaccenderli anche su quel processo tentativa fatto mafia, che dopo la sentenza di appello, purtroppo, di Assise, purtroppo, ora che c'è in corso il processo d'appello, è un po' svanito, come se nulla fosse mai accaduto.
Non se ne parla più, è vero?
Non ho capito.
Non se ne parla più, Savino, cioè almeno stanno cercando di non farlo.
Tranne pochi giornalisti come Antimafia 2000, di cui Aaron Pettinari, che è caporedattore, sta continuando proprio, ma quotidianamente, ad andare nelle sedute. Tanto c'è anche delle novità sia sulla sua redazione ma anche personali, quindi bisogna fare in modo di riaccendere i riflettori, cominciando da noi, dal popolo, e non permettere che la generazione futura poi paghi i nostri errori, come è successo già in questa generazione.
Faccio domanda che ho fatto anche a Salvatore, faccio anche a te, Savino. Secondo te si arriverà mai a una totale verità? Perché ancora purtroppo tante cose sono nascoste con punto interrogativo. Si è arrivato a una verità totale per capire cosa è successo quella mattinata e chi sono i responsabili veri di questa strage?
Allora, io non posso permettermi di credere o pensare che la verità non si arriverà. Anche se magari i risultati sono pessimisti, come è successo purtroppo ieri, che sono stati pubblicati i verbali della sentenza legata ad Attilio Manca, e molti scritti non ci sono piaciuti, non dobbiamo sfiduciarci, dobbiamo cercare di andare avanti, perché se anche nel nostro cuore ci portiamo un'intenzione critica, rischiamo di non poter più colorare, di accompagnare tutto quello che ci aspetta. Quindi non voglio neanche per idea pensare che la verità e la giustizia non possono esserci, anche se il rischio è alto. Io e Angela, insieme a me, perché lo ha già dimostrato, e tanti altri, andrò avanti finché devo respirare.
Esatto. Fate bene. Una cosa, Savino, c'è Graziella lì con te, la mamma di Claudio, giusto?
Sì, sono ancora qui con me.
Se la sente di intervenire un attimo per dirci due parole su Claudio, che aveva solo 11 anni quando è stato ucciso.
Allora, lo chiedo in diretta. Signora Domina, se la sente di intervenire in diretta radiofonica
con Angela
per parlare di suo figlio.
Dille che c'è Angela.
Angela Romano.
Ah, Angela.
Ciao tesoro, sei in diretta con la radio universitaria. Sono con Nicola e Sylvester che ti salutano.
Ricambia.
Buonasera.
Niente, Angela, buonasera a tutti. Come tu sai, il discorso del bambino l'altro giorno è uscito fuori in televisione, che faccia di mostro, ha sparato materialmente lui a Claudio.
Sì.
Perché è stato un dolore enorme, perché giustamente non sapevamo di questa trasmissione, non eravamo neanche preparati, sapevamo che comunque faccia di mostro è entrata in qualche modo, ma che non direttamente lui avesse sparato al bambino, quindi per noi è stato un altro atroce dolore.
Tu l'hai saputo non informata dal procuratore, ma perché eri seduto sul tuo divano e guardavi la televisione?
Sì, stavo guardando, perché Flora mi mandò un messaggio dicendo: guarda, domani sera c'è papà sulla 7. Quindi io, convinta di dover ascoltare sia Agostino che Andrea Piazza, per cui ti puoi immaginare quando vedo che cominciano a parlare di Claudio. Tra l'altro mio marito stava cambiando televisione, stava cambiando canale, quindi quando ci siamo resi conto che parlavano di nostro figlio, giustamente siamo rimasti a guardare. E il nostro cuore per l'ennesima volta si è completamente spazzolato dal dolore.
Sì, grazie, una domanda. Intanto buonasera, grazie ancora. Per chi si fosse curato adesso, io so che è doloroso e forse faccio una domanda troppo forte, ma vogliamo un attimo ricordare la storia, no? Di suo figlio, nel senso, che cosa è successo a suo figlio, perché adesso si fosse curato in questo momento e quindi non sa un attimo di cosa stiamo parlando.
Stiamo parlando che il 7 ottobre del 1986 mio figlio stava andando verso casa, viene chiamato da un killer in una moto, in una grossa cilindrata, un Kawasaki, e il bambino si avvicina perché lo chiama col suo nome: Claudio, vieni qua. Ovviamente non essendo abituato ad avere paura, perché non ce n'era bisogno, noi siamo stati sempre una famiglia onesta, abbiamo sempre lavorato onestamente, non abbiamo mai rubato, ucciso, né tantomeno fatto chissà qualche altra cosa, quindi abbiamo educato i figli all'onestà. Ovviamente il bambino è andato verso il suo assassino, che gli ha sparato un colpo di pistola in faccia, e il figlio è stato giustiziato come il peggiore dei killer mafiosi.
Ho capito.
Graziella, tu hai saputo di faccia di mostro, che dovrebbe essere stato lui, questo biondino in moto in televisione, ma i miei amici non ti conoscono, tu sei una donna eccezionale, non ti arrendi davanti a nulla, quindi che cosa
sono
hai fatto?
Sono una madre,
sei una madre eccezionale, non ti arrendi davanti a nessuno. Oggi abbiamo parlato. Cosa hai fatto la mattina seguente?
Mattina seguente, prima sono passata da via D'Amelio, avevo preso del cartellone e ho chiesto a Davide se mi aiutava a scriverli. Li ho scritti e sono andata direttamente in procura. In procura sono arrivata lì, devo dire che ero molto arrabbiata, e ho trovato Giovanni Paparturi che, vedendomi, sicuramente ero in uno stato così brutto, che Giovanni mi ha chiesto: ma cos'hai? Dico: Giovanni, hai sentito ieri sera? Dice: sì, ma qua che ci fai? Voglio andare a parlare col procuratore Scarpinato. E lui, siccome giustamente lì ci sono i carabinieri, lui mi ha fatto entrare, Giovanni mi ha fatto entrare con lui e mi ha portato in segreteria dal dottore Scarpinato, dove il suo segretario mi ha ascoltata, gli ho fatto vedere il cartellone che avevamo scritto e mi ha detto che mi avrebbe chiamato. Io gli ho detto che gli davo un'ora di tempo, dopodiché mi sarei messa lì sotto la procura con il cartellone aperto e fare vedere alla gente quello che due genitori stavano provando in quel momento, nel sapere da una televisione che il proprio figlio era stato ucciso da un poliziotto deviato dello Stato.
Esatto.
E quindi è passata l'ora abbondantemente, e così ho fatto. Tant'è che poi era l'orario che dovevano andare tutti a casa, sono scesi e hanno guardato. Quindi quando poi sono andati tutti via, io di nuovo sono tornata qui in via D'Amelio, dove c'era Davide, Rosanna e altre persone, ho trovato anche mio marito. E lì subito dopo abbiamo ricevuto una telefonata dal segretario del dottore Scarpinato dicendomi che aveva bisogno di due giorni di tempo per poter vedere un po' la situazione, e che avevano capito il mio momento giustamente brutto e che mi avrebbero informata. E niente, va bene, ho detto, io aspetto altri 2 giorni, ne ho aspettato 34, 2 giorni non è che mi cambiano la vita, ci mancherebbe altro. Dopodiché sono decisa da lunedì in poi ad andarmi ad incatenare in procura.
Lo so,
grazie per la testimonianza. Spero un giorno di incontrarla, perché comunque ha dato un atto dimostrazione di che vuol dire lottare per la verità, per un figlio, e lottare fino in fondo anche di fronte a dei pestaggi di fiotta.
Non era mio figlio, non ha fatto una scelta di vita, non ha voluto essere poliziotto, non ha voluto essere magistrato, voleva fare il veterinario.
Era un bambino di 11 anni.
Signora Graziella, io la ringrazio ancora per l'intervento, ma volevo chiederle, se il suo figlio fosse oggi vivo con tutti questi cambiamenti, cosa pensi le direbbe?
Mia figlia, se fosse vivo, sarebbe stato un uomo meraviglioso, come lo è suo fratello e come lo è sua sorella. Avrebbero fatto una vita normale, da persone oneste, come la facciamo, continuiamo a farla nonostante si sia stato rubato questo figlio. Quindi avrebbe fatto la stessa cosa anche Claudio. Sarebbe stato magari un padre meraviglioso, un compagno meraviglioso, è un veterinario brevissimo perché amava gli animali, e quindi questo sarebbe stato il mio Claudio.
Perfetto.
Graziella, grazie
perché è importante non dimenticare. Grazie mie.
Graziella, grazie di cuore, un abbraccio, saluta tutti.
Grazie. Ciao.
E nel frattempo, Nix, ecco, come dicevi tu poc'anzi, se gli ascoltatori si sono appena riconnessi o chi ci sta ascoltando non la pensasse casomai
come noi,
io vi lascio una grande saggia del passato.
Vai, sentiamo.
Di che te la vinde il culo.
Chiari così, no, più chiari è meravigliosa.
Così. Due parole, tre, quante sono.
E anche una cosa è meravigliosa. È finito il tempo, ragazzi.
Se siamo in sgoccio.
No,
meno due.
Io mi rimetto in tenda,
Vabbè, ti faccio aspettare poco. No, Angela, grazie di cuore. Direi che grazie è il minimo, perché ci hai fatto sentire da vivo. Perché ricordare persone meravigliose fa sentire da vivo che vuol dire, no, si vuole lottare per una verità. E testimonianze di persone che erano parenti di quello che da Falcone e tanti altri.
Spero si
hanno
capisca
dato la
che
vita
è fondamentale stare vicino a questi familiari.
Assolutamente. Quindi ti aspettiamo, certo, con altre sorprese.
Certo.
E Simo.
Ma devo tornare a casa per forza.
Poi mettetene qua, ma ti vengo a prendere.
Ma
domani
lo possiamo
che
chiudere fuori, restiamo io e te. Sosteniamo Graziella Accetta che si incatena in procura, noi facciamo la diretta.
Vabbè, tanto il caffè c'è, quindi va bene.
C'è il caffè, c'è la birra, io ho appena scolata una.
La prossima è mia, però.
Vabbè, assolutamente. Ragazzi, grazie qua per averci seguito. È stata una puntata veramente bella. Domani troverete il post su Facebook. C'è chiaramente l'acqua puntata. Potete sentire da stasera su Radiofonica di fare il podcast della puntata. Quindi
poi,
stasera,
adesso che Nick si è rimesso in moto, il diavoletto, come ti chiama Nicola,
adesso inizio a fare lo stalker per trovare nuovi ospiti.
Cambiate numero
e per far vedere quelli che conosciamo. Grazie ancora, Angela, sì,
grazie
a voi, quelli
ragazzi,
che sono intervenuti, perché è stato veramente un piacere.
È meraviglioso, è stato veramente bello stare con
ti
voi.
Ti aspettiamo.
E grazie per la vostra sincera emozione.
Grazie a voi, e ne salutarmi, fammi ringraziare, ne approfitto, tutti coloro che ogni giorno parlano di poliziotti, magistrati, di altre persone. Ogni giorno, no, con il loro lavoro, con la loro professione, con il loro coraggio, come hanno fatto Falcone e con tanti altri, si fanno del loro meglio per regalarci, costruirci, per costruire, per regalarci a tutti noi in futuro.
Posso
è una società migliore.
Cita una radio che stasera va all'ennesima puntata. Grazie mille per la puntata con Sonia e Dario di All Together Now, che abbiamo raggiunto 1.5 milioni di ascoltatori.
Fantastico!
E stasera c'è una giovane cantatrice romana, Michelle, 19 anni, che giovanissima. Un sacco in gamba. Settimana prossima il grande Drudi.
Michelle, se la possiamo chiamare telefonicamente.
Esattamente. Vi ricordate l'uomo del fighi fighi?
Sì, sì,
sabato prossimo. Sabato prossimo.
Ragazzi, grazie a tutti. Grazie. Buon weekend, fate bravi, buon parole, perché ancora la serie non è finita, per fortuna. E ci vediamo non questo lunedì, perché quello lì prenderà da 24. Ma sabato prossimo con Siamo a Frutta.
Colpa di Pierpaolo e Nicola che sono pigri.
Sempre dai, colpa mia. Buon sabato e buon weekend. Ciao ragazzi, grazie. Vi lasciamo con
Va per sempre, dice Angelo.
Grazie. Sì, perché chi mi volesse cercare sa che io sempre per sempre sa che mi dove trovare. Dalla parte della verità.
Contatti a voi.
Pagine Facebook. Comunque 19 luglio 1992 è la pagina ufficiale del movimento.
Perfetto. Con noi a prossimo. Ciao ragazzi.